Genesis chapter 29, starting in verse 31.
Ok, stasera siamo in Genesi 29, cominciando dal versetto 31.
You remember that Jacob now officially has two wives.
Ci ricordiamo che ufficialmente adesso Giacobbe ha due mogli. Dove ci siamo fermati?
He was kind of finagled into that. You know, that was kind of deception turned back on Jacob for once.
Vediamo veramente, questa è stata una grande delusione che ritorna ancora a Giacobbe ancora una volta.
So here in 29, actually if you pick up there in verse 30, just to be reminded, Jacob finally was given Rachel after he finished the marriage week with Leah. And it said that Jacob laid with Rachel, and he loved Rachel more than Leah. And he worked for Laban for another 7 years. So where we pick up tonight in verse 31, we're going to get into that next seven-year period and what all goes on between Jacob and these two wives.
So da dove prendiamo stasera, si vedete... Il versetto 29 ci dice Labano diede la sua serva Bila per serva Rachele, sua figlia, poi il versetto 30 ci dice Giacobbe si unì pure a Rachele e amò Rachele più di Lea e servì Labano per altri 7 anni. Vale a dire quando ha finito la settimana di nozze, l'hanno dato anche Rachele e era pronto ancora a servire Labano per 7 anni. E così che vedremo insieme da dove prendiamo stasera e lì di vedere la sua situazione con queste due mogli, come sarà questa vita con due mogli.
Two wives is a big enough problem, you know, it's already something that goes against God's will and intentions for the marriage institution.
Due mogli è già veramente, sappiamo che a volte è difficile, già una moglie è difficile, due è ancora più difficile. E questo va contro ciò che Dio ha stabilito. Non è veramente ciò che Dio ha stabilito.
But take the fact that now Jacob has two wives and he loves one more than the other and you add even more problems.
Aggiungete ancora il fatto che lui ha due mogli, ma ama molto di più una e l'altro non lo ama tanto. E questo aggiunge ancora problemi.
So here in verse 31 it says, when the Lord saw that Leah was not loved, he opened her womb, but Rachel was barren. Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Reuben, for she said, it is because the Lord has seen my misery. Surely my husband will love me now.
Noi vediamo versetto 31. Il Signore, vedendo che Lea era odiata, la rese feconda, ma Rachele era sterile. Lea concepì, partorì un figlio e lo amò, e lo chiamò, scusami, Ruben, perché disse, il Signore ha visto la mia afflizione, ora mio marito mi amerà.
One of the things that we have been already discovering in the book of Genesis is this interesting dynamic of God's sovereignty over the womb of women.
Veramente ciò che noi stiamo scoprendo qui in Genesi, come stiamo studiando, è di vedere la sovranità di Dio a riguardo a, diciamo, a, al parto, insomma, la donna che deve avere figlio o non avere figlio.
We saw the experience with Sarah and Rebecca, that they were both barren for many, many years, and then at a certain point, also being a response to their prayers, God did open up their wombs. Of course, with Sarah, it was something, you know, much more miraculous. It was something where God was, you know, waiting until she was absolutely beyond the years of childbearing, so that it, that this promised son, Isaac, would only be the product of God's hand alone, and that her both her and I and Abraham would know that for sure. But God did kind of a similar thing with Rebecca as well.
Noi possiamo vedere guardando Sara e Rebecca, possiamo vedere come tutte e due erano sterili, prima sterile per tanti anni. E nella risposta alle loro preghiere, in qualche modo, noi abbiamo visto che Dio, a un certo punto, ha dato loro figli. Ma guardando a Sara, è ancora un pochino più particolare, Dio ha aspettato fino che Sara è arrivata a un'età che non poteva avere figli, in modo che la cosa diventa proprio soprannaturale, un miracolo, sia veramente per Abramo e Sara di riconoscere che questo viene soltanto da Dio. Perché Sara era arrivata a un'età che non poteva avere Isacco, e Dio, dando loro Isacco, era soltanto qualcosa della grazia di Dio, un miracolo che non era veramente umano. E così abbiamo visto anche Rebecca, come è stata sterile, dopo 20 anni Dio l'ha dato gemelli.
Well, here it is, the Lord is obviously knows everything that's going on in this situation and in this marriage, and he sees that Jacob loves Rachel so much more, and that he gives much more of his attention to her, and there seems to be some sort of an influence in that, seeing this, seeing her misery and her sorrow and so forth. God decides to open up the womb of Leah, but not the womb of Rachel at this time.
Ma qui, come vediamo, c'è una forma, vedendo che Rachele era veramente molto, molto, molto amata da suo marito, da Giacobbe, e invece Leah era amata di meno. E di conseguenza Dio, vedendo la miseria, la tristezza di Leah, ha deciso di aprire il suo ventre, insomma di renderla feconda, e invece per Rachele l'ha mantenuta sterile.
And you got to keep in mind that, you know, bearing children was a very big deal in this culture, in these times. You know, if a woman was barren, if a woman could not produce children, it was just like, you know, we'll even see here how Rachel calls it a disgrace to her. You know, it was just something totally, it was almost like to not be human, to not, for a woman not to be able to give, to bring children into the world, especially sons in this culture.
Veramente in questa cultura, come vedremo, era veramente una cosa veramente molto, molto, molto importante per una donna avere un figlio. Se una donna non poteva avere un figlio e sterile, era come se non era veramente umana, insomma, come se non esistesse. E veramente tutti li prendevano in giro, era veramente, noi vedremo come Rachele stessa si esprime qui, è come veramente avere una maledizione, come avere veramente una maledizione su di lei.
Well, the Lord opens up the womb of Leah, and she has this son, and she names him Reuben, even herself recognizing that God had looked upon her in her misery and in her suffering, and he had blessed her. He had opened up her womb. She recognizes that this is a direct result of the hand of God.
Noi vediamo Dio dando a Lea di concepire, ha concepito questo figlio, ha dato il nome Ruben. Cioè, lei stessa ha riconosciuto che Dio, guardando alla sua miseria, ha dato questo figlio. È veramente Dio che ha visto quanto lei soffriva, quanto era grande la sua miseria, che ha dato questo figlio.
So his name means behold a son, or see a son, and obviously it brought a lot of excitement and joy to Leah, and in her mind she was thinking, now Jacob will love me more, now he'll pay more attention to me.
suo nome Ruben. Ruben vuol dire vedere un figlio, prendere un figlio o vedere un figlio. Allora lei stava pensando, ha detto, ora che Dio mi ha dato questo figlio, mio marito mi amerà di più.
And, you know, I gotta say, as we kind of move through this, you kind of see that to some degree, you know, obviously it did please Jacob to, you know, he loved the idea of having a family, you know, we'll see that as we go on, but he did kind of, in ways, somehow, just give more, and you can imagine why, you know, I mean, when Hope was pregnant, you know, it's kind of an experience that two people share together as husband and wife. You know, it's like, that's my child in there, and the mom, she's carrying it, and it's just kind of like, oh, well, what's going on in there, you know? I mean, there's this experience that is shared. There's this...
Yeah.
But, so it does in some way kind of strengthen the bond between Jacob and whichever woman he's dealing with at the time. We'll see that more as even other women come into the scene.
Come vediamo veramente qui si può notare che c'era un pochino realmente un certo affetto di Giacobbe verso Lea. Qualcosa è accaduto. E Brad spiegava quando Hope stava incinta, è veramente interessante, qualcosa, un'esperienza che si vive in coppia. Vede la moglie che è incinta, il bambino che si muove, si va a toccare come sta facendo i movimenti dentro. È veramente un momento speciale dove si condivide questa esperienza, questa gioia di sapere, ah, il mio figlio che sta lì dentro, sa come sarà, sta crescendo, tutto questo. È qualcosa di bello che unisce le persone. In qualche modo vedremo questo atteggiamento anche di Giacobbe, mano a mano che avrà questo problema, insomma, di moglie che saranno incinta, insomma.
Well, you know, not really having so many details and many of the specifics that are involved as far as the timing and, you know, how many nights did Jacob stay with Rachel, how many nights did he stay with Leah, and kind of how did this all work together, it reveals to us that the next one to conceive again, the next one to have another child, or to have a child, was Leah again. And there in verse 33 it says, she conceived again, and when she gave birth to a son, she said, because the Lord heard that I am not loved, he gave me this one too. So she named him Simeon.
Noi vediamo, non abbiamo qui veramente dettagli che possa farci capire quante notte Giacobbe passava con Rachele, quante notte stava con Lea, ma ciò che possiamo vedere qui, la persona, cioè la moglie che ha avuto ancora figlio nuovamente, è ancora Lea. Versetto 33 ci dice, Lea concepì, partorì un figlio, che lo poi concepì di nuovo, partorì un figlio e disse, il Signore ha udito che io ero odiata e mi ha dato anche questo figlio, e lo chiamò Simeone.
So in this, at least, Leah, to some degree, reveals that even though she had the first son, Reuben, and she thought that that would, you know, cause Jacob to love her more, now that she conceives a second son, she's revealing here that it really didn't cause Jacob to love her more than Rachel the first time, because she says, you know, the Lord has given me this one too because he's heard that I am not loved. So there was still that dynamic going on there where Jacob loved Rachel more, but here Leah is the one that is producing sons for Jacob.
Come dicevamo prima, nonostante questa esperienza di gravidanza, ma possiamo vedere che ancora una volta Giacobbe continuava a un certo livello a amare sempre Rachele più di Lea, nonostante che Lea ha avuto un primo figlio. E noi vediamo qui in questo secondo figlio come si esprime Lea, in qualche modo dicendo, Signore, nonostante che mio marito continua a amarmi di meno, tu hai ascoltato ancora di nuovo la mia preghiera. E così dà il nome di Simeone
a questo secondo figlio.
So the first one she named Reuben because she said, "The Lord, He has seen. You know, He's looked down upon me. He's watching over me. He's seen my sorrow and my misery."
Il primo, come abbiamo detto, il nome, dicendo che il Signore sta veramente guardando su di me, ha visto la mia miseria, ha visto che non sono amata, allora mi ha dato questo figlio.
Well, she names this one Simeon because she says, you know, the Lord has heard that I am not loved.
Questo qua l'ha dato il nome di Simeone dicendo il Signore ha ascoltato. Ascoltato che io non sono amato.
And Simeon means one who hears.
Simeone vuol dire colui che ascolta.
And we'll see, even with the next son that Leah bears to Jacob, these first three sons that she has, she gives them names in connection to the way she is feeling, in connection to her experience at the time of the birth of these sons.
Noi vedremo anche il terzo figlio. Noi vediamo che dà i nomi a questi figli basandosi sull'esperienza, quello che sta passando durante, diciamo, la gravidanza, il momento di questo parto.
And I don't know, in some ways it's kind of sad, you know, because these sons, they're going to grow up with these names that are really just a reflection of their mother's depression and attempts to get their father to love her.
In un certo momento può essere veramente triste in qualche modo che questi figli cresceranno con questi nomi che riflettono normalmente questa depressione o questo momento difficile che è stato della loro madre cercando di attirare l'attenzione del loro padre.
You remember that Isaac, you know, he grew up with the name Laughter. That's what Isaac means.
Noi vediamo Isacco, è cresciuto con questo nome Isacco, che significa sorriso, a sorriso, insomma.
And more than anything, even though there was a little itty bitty piece of negativity attached to that, because you remember Sarah laughed in unbelief, but Sarah also laughed even in greater ways, rejoicing because God had finally miraculously opened up her womb, even when she was beyond childbearing years. And so her and Abraham were both just full of joy and laughter, and they named him Isaac. So, you know, he grew up with maybe just a little hint of a reminder of when she had laughed in unbelief, but yet more than that, you know, he grew up, you know, it's kind of like anytime they come, they'd be like, "Isaac, come in to eat dinner." And they'd have to say, "Oh, laughter." I remember when he was born, it was such a joyous time. Or, you know what I mean? It kind of had somewhat of a nice significance to it. And yet, here these guys are going to be growing up, and it's kind of going to be like, "Oh, Reuben, you know, and then, the Lord, I remember that miserable time," you know, just kind of doesn't quite have the same impact to it, you know.
Noi vediamo quello di Isacco, come abbiamo sentito, il nome è a sorriso, e noi vediamo che questo nome è stato dato in un'esperienza di gioia, ma noi ci ricordiamo anche una piccola esperienza negativa dove Sara ha sorriso, insomma, quando il Signore ha detto tu partorirai un figlio, e che l'età era talmente avanzata, aveva un'età talmente avanzato, è così che lei ha sorriso in qualche modo, ma loro hanno sorriso più di gioia quando veramente Dio ha dato loro Isacco. Era una grande gioia, una gioia immensa, che si sono messi veramente a sorridere di gioia, ha detto chiamiamolo, diciamo, sorriso, insomma, a sorriso, è Isacco. È così che ogni tal volta che chiamavano Isacco si ricordavano, wow, quale gioia! Abbiamo dovuto aspettare tanto tempo, che gioia abbiamo avuto figli. Quello nome aveva un'altra connotazione si può dire positiva, quello, ma questi qua, l'esperienza della loro madre è un'esperienza di tristezza, di, diciamo, di dolore. Ogni volta che si chiama Reuben si ricorda, oh, questo momento difficile che si passava, che Dio ha visto, insomma.
Well, Leah is just pumping out the boys, and even though Jacob loved Rachel so much, it didn't stop him from sleeping with Leah, and she has another son. And there in verse 34 it says again, she conceived, and when she had given birth to a son, she said, "Now at last my husband will become attached to me because I have borne him three sons." So he was named Levi.
Mm-hmm. Noi vediamo nel versetto 34, ci fa capire che Lea non si ferma, continua a avere figli. Veramente, nonostante che Giacobbe amava di più Rachele, ma è Lea che continua sempre a fare figli. Noi vediamo qui 34, dice: concepì di nuovo e partorì un figlio e disse: questa volta mio marito sarà ben unito a me, perché gli ho partorito tre figli. Per questo fu chiamato Levi.
So once again, she names her son attached, and it's based on her own experience and her own emotions and her own feelings in this time, and she's thinking, three sons. I mean, what more could a man ask for? You know, what more could a man want? Here Rachel has given him no children, and I have now borne him a third son. I mean, surely this will solidify his love for me, his need to love me. I mean, maybe this will cause him to finally just stop sleeping with Rachel at all, stop going to her house or room or tent or, you know, whatever part of the property, however they work the whole situation out, and maybe he'll just stay with me now.
Noi vediamo in questo testo, figlio, Lea chiama questo figlio Levi, attaccamento, unione, dicendo: questa volta mio marito veramente si attaccherà a me. Tre figli. Che cosa un uomo può ancora desiderare di più? Gli ho dato tre figli. A questo punto deve essere proprio tutto mio. Veramente questo era il suo desiderio. Ho detto, può darsi che abbandonerà Rachele, non andrà più nella capanna di Rachele, sarà sempre con me. Insomma, ha dato questo nome, ha detto, questa volta mio marito sarà attaccato.
Well, she conceived again. And when she gave birth to a son, she said, "This time I will praise the Lord." Mm-hmm. So she named him Judah. Then she stopped having children.
Noi vediamo il versetto 35, non si ferma. E concepì di nuovo, partorì un figlio e disse, questa volta celebrerò il Signore. Perciò lo chiamò Giuda, poi cessò di avere figli.
This time, you know, at least she's not so fixed on herself. You know, she's not so self-centered. She's not so caught up in the fact that Jacob still doesn't love her as much as Rachel after she had brought Levi into the world. This time, at least her eyes are off herself to the degree that her eyes are on God, and she's like, "Lord, you have blessed me. You've blessed me with three sons, and now with another one. I just praise you. You're good, Lord. You've been good to me. You've seen my misery. You've heard my cry. You know, you've just blessed me." And she praises him. You know, I mean, she should have been doing that, you know, for each son, but, you know, at least now she's finally getting a little bit of perspective and not so focused on why Jacob not love me, I give him sons. And she's like, you know, Lord, you love me and you're good to me. I just praise you.
Noi vediamo almeno questa volta con il quarto figlio, Lea non ha più questo, diciamo, bramosia di cercare sempre a conquistare suo marito. Lascia questo, ma questa volta dice: Signore, io ti celebrerò, io ti do lode, perché tu mi ami, perché tu mi hai dato il quarto figlio, mi hai benedetto abbondantemente. Tu hai visto la mia miseria, hai ascoltato il mio pianto e ho cercato il terzo essere attaccato a mio marito, ma niente ha funzionato, ma questa volta io ti celebrerò comunque, io ti loderò.
But unless I forget too, you know, it's kind of interesting that, you know, Jacob loved Rachel. She was the center of his attention, the apple of his eye, his beauty queen, you know, and he it's not that he didn't love Leah at all. Obviously, he cared for her, but he didn't love her in the same way that he loved Rachel. And yet, we come to find out, you know, years down the road, that Leah was a very important player in God's economy. As God began to work out His will, these sons that were born to Leah became very important. Levi would be the one that was chosen to carry on the Levitical priesthood. They were the priests. They were the ones that served the Lord in the temple and in the temple services and so forth. And then Judah ended up becoming the one that was the carrier of the messianic line. He was the one through whom David would be born, and then later on Jesus would be born. So it wasn't Rachel that birthed these sons through whom God brought about such amazing things in accordance to His will and His word.
È veramente interessante. Interessante veramente di vedere come Dio funziona, insomma. Di vedere come Giacobbe continuava a amare così tanto, tanto, tanto Rachele. E amava anche Lea, ma amava Lea di meno in rapporto a Rachele. È veramente interessante di vedere più a lungo, più avanti, di vedere che questi figli che Lea ha partorito, questi figli sono stati veramente figli che hanno avuto un ruolo importante nella parola di Dio. Noi vediamo per esempio Levi. Levi è lì, la tribù di Levi, è la tribù che Dio ha scelto per essere tribù di sacerdote, di servire nel Tempio. Era questa tribù di Levi che parte da questo figlio Levi. Noi vediamo Giuda, da Giuda che veramente discende il Messia, perché da lì che viene il re Davide, e da re Davide che viene Cristo. Sa dire, proprio da questi figli di Lea che Dio manda avanti il suo piano, il piano messianico, che come sappiamo.
And, you know, it's that way all throughout the scriptures. It's that way in life in general. God just has such an affinity. He just has such a huge place in His heart for the downcast, the brokenhearted, the poor in spirit, the rejects of the world, those who are lonely and suffering and are just steeped in sorrow. Those are the ones that God really draws near to. Those are the ones that are even more willing oftentimes to receive God, to receive His love and so forth. And those are oftentimes the ones that God uses in great ways.
È sempre stata così, possiamo vedere nella scrittura, spesse volte Dio sceglie proprio le persone che sono stati abbandonati, le persone rigettate, le persone che hanno cuore rotto, le persone che sono deboli, le persone che il mondo prende per l'ultimi, le persone veramente che sono insignificanti, le persone che veramente a volte non credono neanche loro stessi avere veramente questa grazia di poter essere usato da Dio. Le persone, ci può dire tutte le qualificative, persone deboli, ma sono spesso, come in tutta la Bibbia vediamo, sono quelle persone che Dio usa in modo veramente molto grande.
Don't you see that in the apostles and the disciples, you know, when Jesus was walking around and choosing those who He was going to really tend to really disciple, really teach, really reveal himself to?
Non vedete questo attraverso i discepoli? Quando Gesù Cristo doveva cercare chi doveva essere i suoi discepoli, le persone che dovevano stare vicino a lui, che doveva insegnare, discepolare, queste persone che lui ha scelto.
You remember Matthew, who was a tax collector, and tax collectors were hated. Wasn't Zacchaeus a tax collector too?
Yeah.
Zacchaeus, you know, was a tax collector, and when Jesus came through town, Zacchaeus couldn't even get into the crowd to see him, you know. I mean, I'm sure the crowds just were like, who do you think you are, you know, just pushing him out. And so he climbs up in this tree, and then Jesus says, Zacchaeus, I'm eating at your house today. And just touched the life of Zacchaeus in an amazing way. And you remember Zacchaeus was like, I'm giving money to everybody. But he just started giving his money away. You know, I mean, God not only touched him, but he used him in a mighty way to bless other people, even in that instant.
Noi possiamo vedere Matteo. Matteo era una persona che prendeva le tasse, insomma, quello che fa pagare le tasse. E a quel tempo era veramente molto odiato, perché essendo ebreo, lavorare per il governo impero romano contro gli ebrei, far loro pagare tante tasse, questo era traditore tutto questo, ma è colui che Cristo ha scelto, era odiato, messo da parte, Dio l'ha scelto come discepolo. Dio entra in città, vedo un esattore di tasse, Zaccheo, che odiato, nessuno vuole dargli posto anche di stare davanti per vedere Cristo che arriva. Questo fa uno sforzo, va, sale anche la sua taglia, tutto questo, gli poi va in questo albero. Cristo lo vede e dice, oggi io sarò a casa tua. Entra a casa sua e era odiato. Tutti quanti dicono, ma come può andare a casa di un così grande peccatore? Ma è proprio lui che gli ha scelto. Toccato il suo cuore, questo è cambiato. E direttamente questo ha detto, sì, ho rubato a questo, così darò il doppio, il quadruplo, tutto questo. La salvezza è entrata a questa casa e Dio l'ha usato in modo grande.
And I could just, I mean, even as Robert was speaking, I you know, just thinking of name after name after name after name, you know, just boom, 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 the guys gathering, Mary Magdalene, those who had demons cast out of them, the lepers, just one, you know, just one after another, those who were rejected, those who were cast out, those who were untouchables, those who people didn't care about, those who their families had abandoned them, or, you know, just people that like Leah, they just weren't really being loved. Those are the ones that Jesus went to give his love to.
Noi vediamo veramente, Ben dice, mentre traducevo, a lui veniva ancora altri nomi, tanti, veramente tanti nomi. Noi sappiamo Maria Magdalena era una prostituta, ma Dio l'ha usato, è stata la prima a vedere Cristo dopo la risurrezione, donna che Dio ha tolto questi peccati, sette demoni, tutto questo. È stata una persona importante nel ministero di Cristo, che ha seguito Cristo. I discepoli erano semplici pescatori. Ci sono tanti nomi leprosi che nessuno voleva toccare, Dio è andato verso di loro a toccare, a guarire. Sapete, in qualche modo vediamo quelli che non sono tanto amati, quelli che sono rigettati, quello che la famiglia ha abbandonato, quello che sono disprezzati nella società, quelli che veramente sono nulla, si può dire, secondo l'occhio umano, sono quelli che Dio usa.
And you know, I hope that we can grow and mature in that as well ourselves, you know, just as a church family, as Christians, even here, you know, people can come in and, you know, you can, it's easy to talk to people you always talk to, people you know. It's easy to speak to people that they look nice, they smell nice, you know, just all these little different things that we kind of use as determining factors as to how, you know, who we're going to speak to, who we're not going to speak to, and so forth. Consider that Jesus, his heart, the heart of God, is always to look to the downcast, the poor in spirit, the brokenhearted, the sick, those who need ministry. That's who Jesus is looking to minister to. And we need to keep that in mind, and because there's always people in our midst that are like that. And sometimes we can just get caught up in our routines and, you know, who we always eat lunch with and who we always talk to before service and who we, you know, just because we're that, those are our comfort zones. But, you know, try to get outside of that.
Veramente Ben dice, veramente prega che Dio ci dà grazia di crescere in questo. Perché anche noi in chiesa è facile che una persona che viene ben vestito o una persona che noi siamo abituati a parlare sempre, a chiacchierare, è facile per noi di andare a chiacchierare con questa persona. Siamo abituati a vedere questa persona, siamo abituati a stare vicino a questa persona. È facile parlare con una persona che si è vestito bene, che ha un bel profumo, ma a volte abbiamo difficoltà di andare a parlare con una persona che sporca, che ha questo odore, tutto questo. Abbiamo a volte difficoltà perché è fuori dalla nostra zona di conforto. Preferiamo quelli che siamo abituati, ma dobbiamo tenere in mente che sono quelle persone che Gesù Cristo cerca, sono quelle persone che Cristo va a trovare. Allora, se siamo anche noi cristiani come Cristo, dobbiamo andare verso queste persone, andare a ministrare con loro, avere cura di loro, perché Cristo li ama, Cristo vuole loro.
So back to this whole scenario with Jacob and these two wives. In verse 30, it says, when Rachel saw that she was not bearing Jacob any children, she became jealous of her sister, or envious. She said to Jacob, give me children or I'll die. Jacob became angry with her and he said, am I in the place of God who has kept you from having children?
Noi vediamo il capitolo 30, versetto 1. Rachele, vedendo che non partoriva figli a Giacobbe, invidiò sua sorella e disse a Giacobbe, dammi dei figli, altrimenti muoio. Giacobbe si irritò contro Rachele e disse, sono forse io al posto di Dio che ti nega, che ti ha negato di essere feconda?
Jealousy is very clearly a sin in the scriptures.
Noi vediamo veramente gelosia o invidia è veramente un peccato nella parola di Dio.
It is something that is self-centered.
È qualcosa che ti mette al centro, tu metti te stesso al centro di tutto.
Because we see something that somebody else has, or we see a way in which somebody else is being blessed, and so forth, and we don't want that they have it. And typically, most of the time, we want that we have it instead of them.
Perché la gelosia o l'invidia è questo, tu hai visto qualcosa di buono che qualcuno ha. Tu non vuole che loro possano avere questo e tu vuoi normalmente che tu abbia questa cosa buona, non loro.
So, it is oftentimes in the New Testament, you see there in Galatians chapter 5 and other places, Galatians chapter 5 speaking about the fruit of the Spirit and the works of the flesh, you know, it's listed there as a work of the flesh.
Noi vediamo questo in Galati, capitolo 5, dal versetto 19, 21, ci fa capire benissimo che l'invidia, gelosia, è qualcosa che viene dalla nostra carne, parte della carne.
In 1 Corinthians 13, you see that it is not a part of biblical love.
Noi vediamo questo in 1 Corinzi 13, parlando dell'amore, dice questo non è amore, l'amore non è invidia.
And then in James chapter 3 it's there, it is something that is opposite of godly wisdom or righteous wisdom.
Noi vediamo in Giacomo capitolo 3, 16 ci dice che l'invidia è contraria alla saggezza di Dio, è veramente opposto alla saggezza di Dio o alla giustizia di Dio.
And you know, I get jealous. I become envious. you know, and I know it's wrong, and it's just, it can be a monster in you, you know, because it's just like, it is, it's you trying to put yourself at the center of something, you know. It's just like, well, why are they not talking to me, or why did they not give me that, or I want that, or, you know, it's just me, it's just, ugh. And it can be so strong within us.
Spesso veramente tutti noi arriviamo a essere gelosi, invidiosi, è veramente una cosa, è un mostro veramente che cresce in noi, dove cerchiamo veramente di focalizzare l'attenzione di tutti verso di noi, io al centro, perché non parlano a me, perché non fanno questo a me, perché non guardano a me, perché non, tutto io al centro, cerchiamo di mettersi così al centro di tutto.
And when we become jealous and we get caught up in it, it causes us to do very stupid things, very fleshly things.
E quando noi diventiamo gelosi, invidiosi, è più facile per me invidiosi, non so, gelosi, e veramente ci porta a fare veramente cose stupide.
It becomes manifest. In other words, it's not only something that you're battling with in here, but then it starts to come out here and other people start to see it. It starts to affect other people.
Non è qualcosa che rimane dentro, ma qualcosa che veramente esce nei nostri atti, e altre persone possiamo vedere le nostre reazioni, il nostro modo di fare.
And so Rachel's jealousy about her sister, you know, because obviously she's putting out the boys, she's putting out the children, and Jacob is, you know, he doesn't mind, you know, having sex with both wives. You know, he's all man. And yet Leah is the one that is putting out the boys. And so he's obviously spending more time, you know, they're Googling over the children. Like, oh, look at Levi. Oh, there's Reuben. You know, they're kind of interacting together more and more. And they've got all these children together. And Rachel and Jacob don't have that unique bond. The addition to the love that he had for Rachel, it hasn't been reinforced with this love that comes when children are produced in a marriage. And so Rachel gets jealous, and then now she turns to Jacob and she starts taking it out on him.
Noi vediamo qui Giacobbe ha queste due mogli, sicuramente sta insieme con tutte e due, va con Lea come va con Rachele, ma Lea continua a avere figli, avere quattro figli, e noi possiamo vedere che il rapporto con Lea è diverso con il rapporto con Rachele, perché quando sta con Lea ci sono questi figli in mezzo. Si prende i figli, si alza un pochino i figli, si gioca con i figli, tutto questo. C'è quattro figli lì da giocare insieme. Il legame è ancora un pochino più forte. C'è questa gioia di famiglia con figli insieme. Ma quando sta con Rachele, nonostante che ama Rachele, ma non c'è qualcosa che aggiunge a questo amore. Non c'è un altro legame in più, come abbiamo parlato anche della cultura di questo tempo. Cioè, c'è qualcosa che manca, e vediamo che Rachele invidia sua sorella e se la prende adesso con Giacobbe.
So just a couple things concerning what may be like the fruit of her jealousy or how it kind of manifested here.
Giusto alcune cose possiamo vedere quali sono conseguenze o frutti di questa gelosia di Rachele verso sua sorella, insomma.
I can assure you that it was not an emotionless moment in the marriage. In other words, Rachel wasn't going, honey, give me children or I'll die. You know, with a smile on her face and cookies in her hand, you know, like, I love you, honey, but please give me children or I'm just going to die.
Posso assicurarti, ci dice Brad, che non era una cosa soltanto, diciamo, una cosa leggera, giusto di semplice emozione così, vada suo marito e dice, guarda, ti prego, dammi i figli, sennò io morirò, guarda, avendo un dolce a mano, dammi i figli, se non mi dai io morirò. Ma non era così, era proprio veramente un problema grave.
I can assure you that there were some intense emotions involved. If I know women in general, And then you look at this situation, and I mean, you know, two women married to one man, mm-hmm. and he loves her more, but yet she's the one that's producing the children, so therefore he's sleeping with her more, and oh man, you're talking about just, and plus sisters. There are sisters that are married to the same man. I mean, family, you know, like me and my brothers, you know, we grew up, there was rivalry in the house. There was some competition going down, whether it was for the biggest piece of cake or for the TV or the place on the seat or whatever it was. There was always just this competition going on. And here's two girls, and they can get pretty, you know, competitive. And man, I bet she was, it was like if there were plates, I'm sure she was throwing them. I mean, it was just like, give me children or I will die. And it's basically like the second point of the fruit of her jealousy is that she's kind of blaming Jacob in a way. You know, she's just like, if you don't give me children, I am going to die. And then, you know, we'll see how, what it produces. Because it doesn't produce goodness, it produces something in Jacob. He responds to her carnality.
Noi possiamo vedere se conosciamo bene le donne. Guardando in questa situazione possiamo immaginare la guerra, il fuoco che stava in questa casa. Sono due sorelle. Sposati con un solo uomo, tutte e due. E l'altra sorella è veramente amata dal marito, e l'altra sta avendo figli, e l'altra non ha nessun figlio. E noi sappiamo, ben dice anche tra noi, Gesù fratelli a casa, c'è già una competizione. Quando si tratta di giocattoli, quando si tratta chi deve prendere un pezzo di dolce più grande dell'altro, quando si tratta di chi si deve prendere posto nel divano, già c'è questa competizione, chi corre di prima tutto questo. Ma immaginate le donne, a casa, era veramente una guerra grave. Veramente questa domanda di Rachele non era una domanda semplice. Era veramente dammi il figlio.
So one thing that I would point out in her carnality too is that, you know, there's no prayer at this point. You know, there's no, like, honey, I've noticed that you've really been staying over at Leah's more. I know that she gives you children, and I know that, you know, is a blessing for you. I know that you want children more than anything, and I know that how much you love me. And you know that I'm barren, but, you know, you think that you could just pray for me? You know, could we pray about that, and maybe God would open my womb if we both just really cried out together? You know, they don't come to that point yet. It's first just jealousy and carnality, and she's mad at Jacob, and then now Jacob's mad at her.
Noi vediamo la prima cosa che possiamo notare in questo, che non c'è preghiera. Non è che Rachele è andato da suo marito e ha detto capisco. Avete, tu vuoi figli, io non posso darti figli. Dovete venire insieme, può darsi, sì, preghiamo insieme. Cerchiamo veramente la faccia di Dio insieme. Piangiamo insieme davanti a Dio, può darsi che Dio mi darà anche a me. Ma non è questo che Rachele ha fatto. Tutto quello che è partito prima da lei è soltanto la sua carnalità. La gelosia, l'invidia, la rabbia, essere così arrabbiato con suo marito.
Well, Jacob responded in an ungodly way, certainly.
E noi vediamo anche Giacobbe arrabbiato, risponde anche con la carne.
He was provoked. But there's still no excuse for him to respond to her in an ungodly way.
Veramente lui è stato provocato, ma questo non è una scusa, anche se tu sei provocato, di rispondere in modo non secondo Dio, insomma.
And that's hard in marriage, you know, when we know you coming to me, you're yelling at me because you're all jealous. This is like your sin, and you're coming and yelling at me. I mean, we know we're justified, that they're in the wrong, but it still doesn't give us an excuse to respond to their sin in a sinful manner.
Questo è tremendo, soprattutto in matrimonio. La moglie viene accusare a te delle loro proprio peccati. Tu sai che è colpa loro, è loro peccati. E loro vengono di rimproverare te di questo. E lì veramente da rabbia. Ma non è, questo non è una scusa. Noi non dobbiamo rispondere carnalmente o contrario al modo che Dio ci chiede di rispondere perché siamo provocati. Dobbiamo sempre rispondere secondo Dio.
And you know, you could say Jacob wasn't like walking in the spirit. I mean, you know, he's like sleeping over Leah this night, sleeping over Rachel this night. You know, I'm sure that there was that part of him, that sinful nature, that self-centered egomaniac in him that loved the war, that loved. You know, he just like he'd be like, well, you know, Leah, she really wants to fight for me. You know, to Rachel and over to, you know. I mean, I'm sure there was just a part of him that was just kind of like, they both want me, you know.
Ben Giudice ha detto, veramente possiamo vedere in questo che Giacobbe non era veramente un uomo che camminava veramente nello spirito, cioè dire, un uomo che seguiva veramente ciò che Dio richiedeva, ma in qualche modo la situazione era a suo favore, gli piaceva per avere questa competizione, questa guerra, perché era il suo vantaggio, insomma, che poteva approfittarne, stare un pochino più con Leia e poi d'un tratto approfittare e stare anche con Rachele. Cioè, in questa competizione lui si sentiva veramente, tutti e due si stanno uccidendosi per me, stanno così litigando per me, io sono al centro di questo.
Well, then Jacob does something really low down. I mean, he brings God into the equation. He's just like, hey, am I in the place of God? Just because God has closed up your womb, just because there must be something you've done, because God is not allowing you to have children. Don't you come, you know, getting all mad at me and blaming me and all this kind of stuff. You know, is this Jacob, not only does he go to blame shift, just like Rachel did, but he kind of becomes spiritual, you know, in the moment he spiritualizes the argument and says, hey, I mean, who am I, God? No, I'm not in God's place. I mean, you, just because God won't let you have children, it's not my fault, you know. And it seems to be some sort of inference that he's kind of saying, I don't know what you've done, but you know, I'm not God and I can't change the situation, you know.
Noi vediamo qualcosa ancora in più che aggiunge Giacobbe in questa situazione, qualcosa veramente di molto negativo, in modo che lui chiama Dio nella loro discussione, ha avuto questo rimprovero da Rachele, e lui rispondendo, mentre Dio in mezzo ha detto, ma non è colpa mia, tu mi stai rimproverando. Qualcosa, Dio che ti ha negato d'avere figlio. Non so che cosa tu ha combinato, ma è stato Dio che ti l'ha negato. Allora tu vieni a rimproverarmi, io sono Dio io. Non sono io Dio. Dio che ti ha negato questo. E tu, vorresti affacciare lì, c'è questo un pochino sotto, come se Dio ti ha negato, vuol dire che tu hai combinato qualcosa che è colpa tua.
Well, Jacob doesn't offer up any prayer meetings or, you know, prayer time, devotional time together either, you know. he doesn't say, hey, I understand, you know, you're jealous. I mean, here I am going over there to your sister and we got kids together, you know, all these guys. I mean, he's just like, let's just pray. Let's just pray that God will open up your womb. I would love to have children together with you more than anything. So let's just pray about it, you know, but he didn't do that.
Noi vediamo anche qui Giacobbe non ha pregato. Ancora poteva giusto dire, ok, va bene, vorrei veramente avere figlio con te, è veramente il mio desiderio, preghiamo. Ma è ciò che non ha fatto, desiderando, c'ho già i figli con tua sorella, per me, boh, non ha veramente messo questo a cuore per pregare davanti a Dio per questo insieme con Rachele.
I could give more instruction about marriage and intense moments based on this situation, but I won't right now. All I'll say is, we all know what it's like to be having a tense moment with our spouse and then go, you know, bring God into it, like all of a sudden, like just slap it in your face. It's like you're worked up, you're angry, you're excited, you're whatever, you know, you're just kind of, things are running high, and they're just kind of like, well, let's pray, you know what I mean? That's not the good time to say let's pray, you know, like be the spiritual one and bring it into prayer. It's just kind of like, and you know, sometimes it's kind of like you need to just say, you know, let's just calm down, let's talk about it and work towards the prayer, or work towards even being able to say, can we just pray? But you know, if you just whoop out the prayer thing, like, and you know, sometimes we can want to do it to just kind of even egg the situation on more, but be careful, you know, in the arguing, the tense times in marriage, and kind of using spiritual things when, you know, I mean, it's one thing if you're really sincere and pure and just loving in your heart and you're like, can we just pray, honey? I mean, that's a whole nother deal. And that's still, you know, may not be the greatest time. You know, you still may want to try to get it one or two steps a little bit further down the road. But just be careful, is all I'm saying.
Beh, sta dicendo, in questa situazione si può veramente parlare tanto riguardo al matrimonio. Noi sappiamo quando ci sono questi momenti intensi di discussione o di difficoltà, di argomentazione nel matrimonio, è veramente un momento veramente difficile. Come abbiamo detto di Giacobbe, Giacobbe non ha ricercato la faccia di Dio. E Brent sta dicendo anche nel ricercare la faccia di Dio bisogna usare veramente più saggezza, perché in quel momento tutti sono così arrabbiati e tu ti presenti e dici, ok, preghiamo. Penso che non sarà veramente ben accolto questo invito da tua moglie o da tuo marito per pregare. Se tu entra in questo aspetto spirituale in quel modo, ma se veramente sei sincero, cerca un pochino di lavorare la situazione per arrivare a questo, può darsi che può funzionare, salire, essere un po' diciamo prudente, un po' saggio in questo, come portare la cosa verso la preghiera.
So we're gonna move on anyway.
Ok, andiamo avanti.
I can clear that up, but I won't. They just, it just gets worse, you know. The carnal situation. Rachel comes up with a brilliant plan that, you know, she's not the first one to come up with it. You remember there was
Sarah,
grandma, great grandma Sarah, who pulled the same move. She says, here is Bilha, my maidservant, sleep with her so that she can bear children for me, and through her I too can build a family. So she gave him her servant Bilha as a wife. Jacob slept with her, and she became pregnant and bore him a son. Then Rachel said, God has vindicated me. He has listened to my plea and given me a son. Because of this, she named him Dan.
noi vediamo d'un tratto la mente di Rachele si illumina. C'è un piano che viene a sua mente, che leggiamo qui. Lei ha risposto, ecco la mia serva Bila, entra da lei e la partorirà sulle mie ginocchia e per mezzo di lei avrò anche io dei figli. Cioè dalla sua serva a suo marito, noi sappiamo che è un piano che anche Sara ha usato tutto questo, cioè ecco che anche Rachele usa questo.
And you know, we've gone over the whole idea that this was a cultural thing and the maidservant was pretty much a slave of the woman, and that this was actually considered somewhat of a legal binding situation, you know, where if she did have a child or whatever as the maidservant, it would be considered, you know, Rachel's child.
Noi abbiamo parlato nel caso di Sara, abbiamo spiegato che questo era qualcosa che era nella cultura. Nella cultura c'era questo, cioè dire la serva era considerato come schiava. Allora poteva partorire un figlio, partorire davanti alla sua padrona, e questo figlio era per suo padrona, la sua padrona prendeva questo figlio. Era qualcosa, in qualche modo, in questa cultura legale, che la serva partoriva un figlio per la sua padrona, in qualche modo.
And you know what? This is another instance where we got to be careful, because when God's not working in ways that we want Him to work, sometimes we can kind of turn to the cultural things surrounding us, the way society works and the rules and the laws, and you know, we can kind of find loops and little holes to kind of jump through to get our way. But we're not supposed to be like the world, and we're not supposed to follow cultural trends. We're supposed to follow Jesus Christ and the Word of God. And if something is cultural within the context of truth and righteousness and holiness, then it's acceptable. But if it's not, we don't, you know, it doesn't mean that it's okay just because it's a part of the culture around us.
E questo è qualcosa che dobbiamo fare veramente molta attenzione. A volte quando Dio non ci risponde, a noi cerchiamo adesso modi, tutto questo che sta nella tradizione o nella società o nella cultura, per risolvere questo problema, anche se questo non è biblico. Allora ha detto, ma si fa anche nella società così, tutti quanti lo fanno nella società, allora faccio anch'io, la tradizione fa questo. Ma se non è biblico, noi non dobbiamo fare, perché la Bibbia stessa ci dice, noi dobbiamo essere come quello del mondo, noi dobbiamo seguire Cristo. Se qualcosa nella cultura è conforme alla giustizia di Dio, allora ben venga, perché è una cosa che è conforme alla giustizia di Dio, questo possiamo fare. Ma se è qualcosa che non è secondo la parola di Dio, anche se è culturale, anche se gli altri lo fanno, noi non dobbiamo farlo.
Well, she names him Dan, and she basically, in her mind, she sees it as God vindicating her. You know, God kind of has now brought things even. You know, now God looked upon me.
Noi vediamo che ha partorito un figlio e Rachele, la serva, ha partorito un figlio e Rachele dà il nome di Dan. In qualche modo Dio mi ha fatto giustizia. Per lei Dio l'ha fatto vendetta, insomma, la sua giustizia verso sua sorella.
And you know, you see how when somebody is just like they're moving in carnality and working in the way they say, you know, she just like justifies it. I mean, in her mind she really thinks that this is a blessing of God. You know, this is a response of God to her afflictions, that she's given her husband, her maidservant, you know, you've got this sexual immorality, this adultery going on, and you know, she thinks that God has judged, God has vindicated me, now I've now I've got some respect, you know? And it's just like total deception, total blindness.
Questo è veramente il caso come vediamo come noi giustifichiamo i nostri sbagli. Rachele dà la sua serva a suo marito, cioè dire noi vediamo c'è una immoralità sessuale lì che dentro, noi vediamo un caso d'adulterio che è lì, ma lei ha un figlio da questa serva e per lei è una giustizia che Dio fa a lei. Giustifica questo, Dio mi ha fatto giustizia.
Well, Bilhah conceives again and has a son, and Rachel names him Naphtali, which means wrestling or my struggle.
Noi vediamo Bilhah ha ancora un secondo figlio, così l'ha dato in partorì un secondo figlio, e Rachele disse ho sostenuto contro mia sorella lotte straordinarie e ho vinto, perciò lo chiamò Neftali.
So now she thinks she's kind of getting ahead of the game, you know, and I think really because she really hasn't won anything. She's still not bearing any children. She's not the one that's making love to Jacob. He's not spending the night, you know, in her bed. But yet, this is one of the ugly things about envy, is that all Rachel is really concerned with is that Leah is not getting the attention and the affection. You know what I mean? Now, all of a sudden, Rachel, it's not even so much that she would be getting Jacob's love and affection, because his love and affection is going to her maidservant. But she's just glad that Leah isn't getting it. And so in her mind, she's just like, I'm winning now.
Noi possiamo vedere quello che è veramente brutto nell'invidia, è questo. Noi vediamo che Rachele, anche in questo punto, non sta avendo figlio, non sta avendo veramente questo affetto del marito come lei vorrebbe, perché il marito sta andando insieme con la sua serva, sta dormendo con la serva, non sta dormendo con Rachele, sta dormendo con la serva, e così sta avendo questo figlio. Ma per lei basta che non dorme con Lea, dorme anche con la sua serva, questo gli basta, basta che non sta con Lea, che il marito non sta con Lea, va bene, così io sto vincendo la guerra. E così dà il nome del secondo figlio, io sto vincendo la lotta.
Well, now it just gets worse, because since Leah isn't producing children, and since now Rachel's kind of getting attention, and now Bilhah's getting attention, and Rachel's not getting any attention, she decides she's got a good idea. She'll give her maidservant to Jacob. And so she gives him Zilpah, and has Jacob sleep with her, and Zilpah gets pregnant and has a son, and Leah names him Gad, which can mean it's either good fortune or true.
Ok. Noi vediamo le cose diventa ancora peggio. Lei vede che tutto l'affetto, l'attenzione è andato verso Rachele, soprattutto verso la sua serva Bilhah. Ha detto, a me anche viene l'idea. Anche io ho una serva qui. E così che dà anche la sua serva a lei adesso, perché lei non può partorire, dà anche la sua serva, Zilpa, e vediamo che questa Zilpa, serva di Lea, ha un figlio, e questo figlio lui li chiama Gad. Gad che vuol dire in qualche modo una fortuna, una buona fortuna, in italiano qui hanno tradotto felicità, in qualche modo.
That's Asher. Did they do that for Gad too?
Gad, yeah.
Both are happy?
Mm-hmm.
Okay.
G.
Yeah, I think it's more properly good fortune, just because evidently there was a god, a pagan god, by the name of Gad, and he was associated with luck in that culture.
Okay. Noi vediamo che questo nome di Gad era anche un nome d'uno dei dei di quella cultura, cioè dire un dei pagano, e questo dei era un dei, un, questo Dio che dava fortuna, insomma, come andare da quello che leggono i carti, insomma.
But nevertheless, Leah, in some way, you know, she felt fortunate.
Mm-hmm.
You know, she felt kind of blessed that, you know, she has this son somewhat, you know, by a legal right. You know, it's almost like adoption or something. But, you know, she's feeling pretty fortunate. Now maybe some of the attention is turned back on her.
In qualche modo noi vediamo Lea si sente ancora in qualche modo amata, insomma, che con modo una fortuna, insomma, ha avuto un figlio, anche se attraverso la serva, in qualche modo come se l'attenzione è tornata ancora del suo marito verso di lei.
Well, Jacob seems to be having a pretty good time. And he has relations with Zilpah again. And Zilpah gets pregnant and has another son. And Leah says, "How happy I am! The women will call me happy." So she named him Asher.
Mm-hmm. Noi vediamo qui Giacobbe continua la sua.
He's having a good time, you know. He doesn't seem to mind.
Si diverte. Vediamo ancora con Zilpa un altro figlio. E questa volta lo dà il nome Asher. Asher ha detto, ok, Leia dice, le donne mi chiameranno beata, veramente sono felice.
This would have been the eighth son. You know, it's kind of hard to tell in exactly what order they came. You know, I mean, you know, there was about a period of 6 years by the time that probably, you know, it could have taken place anywhere up to maybe 10 years that all of these children were born. And, you know, certainly Leah, you know, she had already had 4 sons. I mean, you can only have them so frequently. So she, you know, even if she had the sons, you know, from Simeon and Zebulun and Judah, those first 4 guys, you know, it would have taken at least 4 years for her to have those. Well, it could have been that somewhere within those years was when Rachel gave, you know, what's her name? Bila to Jacob, and then Bila was pregnant, and then Leah, you know, decided, well, I'm going to give Zilpah, you know, so it's probably somewhere 5-6 years have gone by the time that he's had these 8 sons.
Noi possiamo vedere questa situazione qui. Giacobbe ha 8 figli adesso, 8 figli, 4 con Lea, 2 con la serva di Rachele e un altro 2 con la serva di Lea. Come possiamo immaginare, perché per avere un figlio ci vuole almeno un anno. E allora, se lei ha avuto 4 figli, si può immaginare se l'ha avuto uno dopo l'altro, sa per 4 anni, e poi la serva di Lia, 2 anni, sarei un pochino, non so se è stata, sto dicendo, può essere complessivamente, siamo lì, intorno a 6 anni che questi qua sono lì insieme.
So, verse 14. During wheat harvest, Reuben went out into the field and found some mandrake plants, which he brought to his mother Leah. Rachel said to Leah, "Please give me some of your son's mandrakes." But she said to her, "Wasn't it enough that you took away my husband? Will you take my son's mandrakes too?" "Very well," Rachel said. "He can sleep with you tonight in return for your son's mandrakes." So when Jacob came in from the field that evening, Leah went out to meet him. "You must sleep with me," she said. "I have hired you with my son's mandrakes." So he slept with her that night.
Mm-hmm.
Sì, sì.
Vediamo, siamo in versetto 14. Ruben uscì al tempo della mietitura del grano e trovò nei campi del mandragole che portò a Lea sua madre. Allora Rachele disse a Lea: ti prego, dammi delle mandragole di tuo figlio. Ma Lea rispose: ti pare poco, avermi tolto il marito, che mi vuoi togliere anche le mandragole di mio figlio? E Rachele disse: ebbene, si corichi pure con te questa notte in compenso delle mandragole di tuo figlio. E come Giacobbe sul fare della sera se ne tornava nei campi, Lea uscì a incontrarlo e gli disse: vieni a me, perché ti ho preso per me con le mandragole del mio figlio. E egli si coricò con lei quella notte.
So,
bravo. Ja, però poi.
The ultimate gentleman, you know. Just, all right.
Un gentiluomo, insomma.
Yeah. That's what I'm saying, you know. I mean.
Ma è grazie, ma è. E a questo dice: se conosciamo bene uomini, capiamo bene.
You know, at this point, it kind of seems like Jacob may be having a pretty good time.
A questo tempo veramente si sta divertendo Giacobbe.
But, you know, the Proverbs talk about it's like hell to deal, to live with a contentious woman.
La Bibbia ci dice veramente è come in inferno vivere insieme con una donna contenziosa.
They don't say hell, but that's my paraphrase, you know, but that's basically what it's saying. It's just like it is not fun. It is not a good thing. I mean, you don't even want to be at home. Mm-hmm. And I can guarantee you, there was a lot of contention around this home. And you're gonna see what these young men grow up to be like. And you can just tell from their character, their personalities, and the things they say and do later that it wasn't a great atmosphere for raising children in the admonition of the Lord. There was a lot of contention. You've seen jealousy, strife, bitterness. You know, it's just not a very exciting environment. Yeah, he was having, you know, a lot of sex, but I think in the end, you know, maybe we'll get find out or something, but you know, the payoff probably wasn't worth it.
Veramente, come possiamo sappiamo, non è veramente una gioia o non è buono di vivere insieme in una casa insieme con una donna contenziosa. È veramente molto difficile, insomma. E qui noi vediamo ci sono tante queste discussioni, tensioni in questa famiglia. Vediamo, già abbiamo citato gelosia, invidia, ci sono amarezza, ci sono tante cose. E noi vedremo anche quando andremo un po' più avanti, vedremo il carattere di queste uomini, di questi figli, insomma, di Ruben, di tutto questo, vedremo che cosa hanno fatto, tutta questa loro vita. In qualche modo sono cresciuti in questo ambiente così di gelosia, di nini, e questo più là vedremo il loro comportamento, quello che hanno fatto, insomma, e che rifletterà proprio questo. Sì, è vero, Giacobbe si sta divertendo, ma non vale veramente la candela nel vedere ciò che succederà dopo.
Well, Reuben, the oldest, he's out cruising around one day and he finds these mandrakes, which are, they're like a little berry, and they were considered to, they're kind of like a fertility drug. That's what they were considered to be. They were like a stimulant. At the same time, they were thought to, you know, help the fertility process.
Mm-hmm.
make a woman fertile.
Questo noi vediamo Ruben è andato fuori tempo di mietitura, trova questo mandragole. Questo mandragole era considerato come frutta che aiutava la fertilità della donna, era come un stimolante, insomma, si può dire. E insomma va e raccoglie queste frutte, insomma.
They were called the love apple.
Era chiamato la mela dell'amore.
This is something that always interests me. It is amazing to me how you can have two parties, two people, two nations, two neighbors, two whatever, that can be such enemies, just fighting it out. But man, when the enemies find something in common, now we can get along at least long enough. You know, you got something I want, I got something you want, so let's work something out here. And that's what they do here.
È veramente interessante come la natura umana. Tu puoi avere due persone o due nazioni che sono veramente nemici, veramente si odiano a morte, ma quando arrivano, che hanno un interesse comune, allora cercano di lavorare insieme per questo interesse. E tu hai qualcosa che io voglio e tu vuoi qualcosa che io ho. Allora facciamo un pochino di cooperazione.
Kind of see that with the war, don't you?
E noi vediamo questo più o meno nella guerra.
Countries who never talk to each other, countries who hate each other. Mm-hmm. But now there's certain things that they have in common with other countries that, you know, more than other countries. So it's just kind of like, hey, we're enemies, but for now, you got something I want, I got something you want, you know, let's talk.
Noi vediamo questo nella guerra, paesi che sono stati tanto tempo nemici, ma ora dicendo, ah, abbiamo qualcosa in comune, abbiamo interesse in comune, allora mettiamoci insieme, facciamo una coalizione.
So they make a deal, and, you know, Rachel kind of has more favor with Jacob and says, hey, you want to be with him, and I want your son's mandrake, so you give me some of those, and I'll let Jacob come to you tonight.
E noi vediamo Rachele aveva più opportunità di avere Giacobbe con lei e Lea aveva i mandragole di suo figlio. Allora Rachele va, ok, facciamo cop qui. Allora, tu vuoi il mandragole? Prendi questo e io prendo il marito per stanotte.
Well, in verse 17 says, God listened to Leah, and she became pregnant and bore Jacob a fifth son. This would be her fifth son. Then Leah said, God has rewarded me for giving my maidservant to my husband. So she named him Isaacar.
Noi vediamo versetto 17 qui. Dio esaudì Leah, la quale concepì e partorì a Giacobbe il quinto figlio, e lei disse, Dio mi ha ricompensato perché ho dato la mia serva a mio marito, e lo chiamò Issachar.
So here Leah is kind of justifying her sin. She said, oh, since I gave Zilpah to Jacob, God is now rewarding me with another son. You know, just, I mean, it, God did, you know, bless her, he allowed her to have another child, but, you know, it wasn't because of her wicked sin of sending Jacob into adultery.
Noi vediamo ancora come Lea giustifica anche il suo peccato dicendo, ok, Dio mi ha benedetto, Dio mi ha ricompensato, Dio mi ha dato un salario, perché ho dato a mio marito la mia serva, giustificando il suo peccato, ma Dio, per la sua grazia e la sua misericordia, l'ha dato questo quinto figlio, sa dire che lei da sua pancia ha avuto un quinto figlio, più quello della serva poteva avere sette, ma è stato soltanto Dio che risponde a voi. Dio l'ha dato per la grazia, insomma, questo quinto figlio.
Do you have a question?
Dio è just discussing quinto. sì, ha dato la serva, ha portato suo marito.
Yeah, she's trying to make it out to be a great thing. I gave my maidservant, God blesses me with the child. You know, he's rewarded me for giving Zilpah. I mean, God doesn't reward adultery. He doesn't reward fornication. He doesn't reward sin.
Noi vediamo ciò che lei dice. Lei dice, ho avuto questo quinto figlio perché Dio, perché ho dato la mia serva a mio marito. Quindi Dio mi ha ricompensato di questo. Mm-hmm. Allora, capito? Allora questo diciamo che Dio non ricompensa il peccato, Dio non ricompensa l'adulterio, Dio non ricompensa la fornicazione. Qui è soltanto, insomma, al di fuori di questo, insomma, doveva soltanto ringraziare Dio per la sua grazia.
And by the way, just because God is working in the midst of this, he still didn't approve of two wives, and he still didn't approve of two wives and two handmaidens. You know, God, just because God's working in the midst of this, it doesn't mean that he approves of what's going on.
Come vedete, nonostante che Dio sta operando qui, non vuol dire che Dio approva tutto ciò che sta succedendo qui. Dio non approva due mogli, ancora di meno approvare due servi ancora, cioè dire quattro mogli si può dire. Cioè Dio non approva questo, ma Dio in qualche modo sta operando anche in questo disastro.
I mean, could you imagine if God stopped working with us or working in our lives every time we sin?
Potete immaginare Dio che si ferma a operare nella nostra vita quando noi abbiamo peccato?
He doesn't approve of our sin, but that doesn't mean he stops loving us or that he stops trying to, you know, bring about his purposes in our lives and so forth.
È vero che Dio non approva i nostri peccati, ma non è che Dio non ci ama più. Non è che Dio si ferma, non opera più nella nostra vita cercando di portare il suo piano, i suoi scopi, portarci a ravvedimento, tutto questo nella nostra vita.
Well, Leah conceives again, so obviously Jacob did kind of, you know, he was spending more time with her again, and she says, God has presented me with a precious gift. This time my husband will treat me with honor because I've borne him six sons. So she named him Zebulun.
Noi vediamo Giacobbe passando più tempo con Lea, versetto 19, concepì ancora e partorì a Giacobbe un sesto figlio, e Lea disse, Dio mi ha fatto un bel regalo, questa volta mio marito abiterà con me, e perché gli ho partorito sei figli, e lo chiamò Zebulun.
So Zebulun means dwelling or habitation.
Cos'è Zebulun? Vuol dire abitazione o dimora.
And you know, Leah, her heart has never changed. Her desire is still to have that undivided devotion, that undivided love, that undivided commitment of Jacob. Living with her, dwelling with her, loving her, having sex with her and her only.
Noi vediamo il cuore di Leah non cambia. Vuole suo marito tutto, per tutto, completamente per lei. Soltanto per lei. Tutto per lei.
And that's the way it should be. That's the way a wife should feel, and a husband should be devoted. His affection should not be divided. Whether it be another woman, work, money, whatever, you know, all of our love, all our emotions, all of our energies and so forth need to be directed towards the one wife that God has given us. And Jesus expects that from us as our God. He wants us to love Him and Him only. He doesn't want our affections and our attention and so forth split between money. You know, money or cars or women or drugs or things in this life and then some to Him. He wants our undivided love and devotion. And that's a good thing.
Questa attitudine di Lea è veramente una giusta attitudine, perché è così che deve essere. Così che la moglie deve desiderare che suo marito sia veramente completamente per lei, avere questo affetto pienamente per lei. Così che il marito deve dare affetto veramente pieno verso sua moglie, non un affetto che è diviso verso lavoro, verso soldi, verso altre cose, obbi tutto questo e poi anche la moglie, ma no, deve avere veramente l'attenzione completa verso sua moglie. È così che deve essere, è la stessa cosa che Cristo aspetta verso di noi. Deve essere al primo posto Cristo nella nostra vita, non è avere soldi, casa, questo e poi anche Cristo, no, Cristo in primo luogo nella nostra vita, deve essere veramente completamente, non deve essere diviso il nostro amore verso Dio, Lui al primo posto e poi venire il resto.
Well, sometime later she gives birth to a daughter and names her Dina.
Sì, e vediamo qualche tempo dopo ha ancora una figlia, questo è Lea, e dà il nome di Dina.
And this is the first daughter that is mentioned. It seems that it possibly was Jacob's first daughter, but we don't know that. We do know from other texts in Genesis chapter 37 and Genesis chapter 46 that Jacob did have other daughters at some point. But Dinah is mentioned here, I assume, because she kind of becomes involved here a couple chapters down the road in a certain situation that kind of brings a lot of it causes some pretty major things in the family.
Problems.
Yeah.
Noi vediamo Dina possiamo presumere che sia la prima figlia di Giacobbe. Lì un po' davanti vedremo che la Bibbia parla di alcune altre figlie di Giacobbe, ma questo si presume che la prima figlia di Giacobbe, presume che è stata anche citato qui, perché quando arriveremo un pochino qui avanti vedremo Dina coinvolta da una situazione un pochino triste, insomma, e li leggeremo insieme, giusto darvi così cosa che guarderemo insieme.
Anyway, just to close up for tonight, verse 22, God then remembered Rachel and he listened to her, he opened her womb, she became pregnant and gave birth to a son and said, God has taken away my disgrace. She named him Joseph and said, may the Lord add to me another son.
Noi vediamo, per giusto concludere questa sera, versetto 22, Dio si ricordò anche di Rachele, Dio esaudì e la rese feconda e la concepì e partorì un figlio e disse, Dio ha tolto la mia vergogna e lo chiamò Giuseppe, dicendo, il Signore mi aggiunga un altro figlio.
Just to make sure there's no confusion, God doesn't forget. It's just kind of a way of saying that he turned his attention towards her. He was mindful of her. And, it seems like possibly Rachel had been praying. She had been crying out. And God did look upon her. He responded to her in a graceful way, opened up her womb, and she gave birth to her first son. She gave Jacob a son and she named him Joseph. And Joseph is going to be an amazing character down the road. We're going to learn a lot from Joseph.
Noi vediamo qui dice...